Benvenuti alla prima puntata di Storie di Successo, un podcast ideato dalla Gazzetta della Martesana, dalla Gazzetta dell'Adda e dal sito web collegato prima alla Martesana. Lo scopo è rendere protagonisti in questo spazio i personaggi del nostro territorio che da oltre 40 anni avete conosciuto attraverso le nostre pagine. Il podcast sarà disponibile sul nostro canale YouTube, Prima la Martesana, e sul sito web collegato, oltre alle piattaforme audio. L'importante è cliccare sul canale YouTube e seguirci per non perdere i prossimi appuntamenti. L'ospite di questa prima puntata è Enea Barozzi,
Buongiorno.
pioltellese, classe 2000, diciamo nel mondo dello spettacolo sin dai primi passi, in qualche modo, sin da proprio dall'inizio, infatti a 6 mesi, diciamo, ricordiamo le prime apparizioni, così possiamo
Sì,
dire.
diciamo che è stata ovviamente non una mia scelta perché ero piccolissimo in fascia, appunto avevo 6 mesi come ti sei ben documentato. E sì, diciamo che i miei genitori quasi per gioco mi hanno buttato in questo mondo perché c'era un amico di famiglia di un anno più grande di me, nel 99, che già lavorava nelle pubblicità, faceva cose ovviamente fotografiche, essendo anche lui molto piccolo. E i genitori di questo ragazzo hanno detto ai miei: ma perché non provate vostro figlio? È un soprammobile, non parla, sarebbe perfetto per stare fermo davanti alla fotocamera.
Ci vuole anche quella, diciamo,
Eh sì, soprattutto
quella
quando sei piccolo,
predisposizione.
sai. Ho visto certi bambini ai provini impazzire e ovviamente il casting director mettersi le mani nei capelli solo per poterlo presentare al regista, capito?
Okay. Quindi ci vuole, diciamo, anche una giusta attitude, per
Sì,
esempio,
per quanto si possa chiamare attitudine da
a
6
sei
mesi.
mesi, sicuramente.
Però sì, assolutamente,
E
te lo dico.
cos'era la prima volta? Cos'è stato? Cosa ti ricordi, soprattutto perché essendo così piccolo?
Allora, la prima cosa che mi ricordo era un servizio fotografico per Chicco. E da quello che invece mi raccontava mia mamma, lei mi disse che mi aveva portato al provino e c'erano già sul tavolo diciamo della sala provini, una cosa tipo 300 foto di ragazzini, cioè di bambini che già erano stati castati per questo. E quindi loro sono entrati, mia madre col marsupio, io in braccio a
Anche
mia
voi in
madre
fasce,
sul
praticamente.
marsupio, se ne stava per andare, il fotografo è uscito, ho detto no, no, fagli fare due foto, alla fine mi hanno preso e ovviamente non mi ricordo, però ho dei flash del servizio fotografico, forse ero più grande, perché poi per Chicco forse ho lavorato un paio di volte, adesso non saprei neanche dirti con
Certo.
certezza, però mi ricordo di questo servizio fotografico in cui eravamo in questa stanza completamente bianca, con dei giochi per bambini, io dovevo interagire con questi giochi e loro scattavano, e poi è andato sul catalogo, non mi ricordo. Però dai 6 mesi fino ai 6 anni ho fatto principalmente cataloghi, riviste di moda, sfilate, cose di questo tipo.
Quindi ambito, diciamo, un po' più pubblicitaria, tra
Sì,
virgolette,
pubblicità
poi lì
moda.
andando avanti, diciamo, nell'adolescenza è arrivato poi il momento, diciamo, che ti ha aperto un po' le strade, in
Sì,
qualche
non
modo.
so neanche bene io come, cioè il discorso è che c'era questo amico di mio papà. Mio papà fa il fumettista, ci tengo a dirlo, siamo entrambi artisti ma in due campi completamente
Certo.
diversi. E aveva un amico che era il preside di una scuola di recitazione a Busto Arsizio e aveva bisogno di un ragazzino di 10-11 anni per fargli da protagonista in un cortometraggio che si chiama Supereroe in affido, con Matteo Busurgi era il protagonista. E siccome appunto conosceva mio padre e sapeva che io facevo questo tipo di
Questo,
lavoro, gli ha detto: ma
certo.
perché non lo fai venire qua? Proviamo, vediamo. Alla fine è andata in porto questa cosa ed è stata la mia prima vera volta su un set di un cortometraggio che però era diviso in più giornate lavorative, perché poi comunque fino ai 10 anni ho sempre fatto soltanto pubblicità, appunto, quindi erano una al massimo 2 giornate. Essere che insomma, ho fatto pubblicità di Gran Biscotto della Rovagnati, ho fatto Kinder Brioche, ho fatto Dick Sun, ho fatto
Di tutto,
una marea,
diciamo.
una marea.
Un po' mi dicevi, sono stati comunque i tuoi genitori a indirizzarti, ma successivamente, quando è arrivato il momento in cui ti sei reso conto che forse era proprio la tua volontà in primis a portarti a decidere di entrare in questo mondo?
Credo che sia partito tutto dal fatto che io mi stessi divertendo come un matto sul set. Il fatto di conoscere già da bambino delle persone adulte al di fuori del mio nucleo familiare mi ha dato anche la possibilità, secondo me, cioè poi con molta modestia, di crescere prima e anche banalmente sembra una cosa stupida, ma capire l'ironia prima, perché poi sul set è una battuta unica, cioè ci sono i macchinisti che ti insultano, ovviamente sono tutti a sfondo giocoso, però se non comprendi l'ironia
Difficile
è difficile
continuare.
lavorare all'interno di quel mondo. Quindi mi è da subito piaciuto l'ambiente, ovviamente, però il salto l'ho fatto nel 2012-13, quando sono stato preso per un ruolo nel Ragazzo Invisibile di
Certo,
Gabriele
è molto
Salvatores.
bello.
Tra l'altro, arrivato a quel provino tramite consiglio dello stesso regista del cortometraggio.
Ok, avevi fatto una buona impressione, aveva magari intuito
Lui
qualcosa, può
conosceva
essere.
la casting director che dirigeva i casting appunto per il Ragazzo Invisibile. Mi hanno castato, ho fatto tre, quattro casting uno dietro l'altro. Poi dopo il primo si chiamano callback. Ed erano il primo a Milano, la casting director, che tra l'altro saluto, si chiama Cristina Proserpio. E poi il primo era a Milano e gli altri, diciamo, il secondo a Trieste, e poi si è tornati su Milano, quindi, perché poi il film l'abbiamo girato a Trieste. E mi ricordo che quando sono andato a fare il casting a Trieste, Gabriele c'era già il regista, e al casting finito mi ha guardato e mi ha detto: "Guarda, io non so che cosa farti fare, però sei nel film." Io sono uscito da là, ho fatto tutto il viaggio di ritorno con mio padre a urlare in macchina a 12 anni,
Beh,
tipo.
una grande emozione,
Porca
cioè come
miseria.
l'hai affrontata anche appunto così piccolo, cioè come hai
E
vissuto?
sì, diciamo che non è stato facilissimo, nel senso che comunque fai un lavoro che è molto diverso da quello che fanno i bambini della tua età, ma anche molto diverso dalle persone che ti circondano in generale, quindi.
Certo.
Ci sono state tante persone che ovviamente mi hanno preso in giro, io me ne sono sempre abbastanza un po' fregato.
Tuoi coetanei,
E
magari,
sì,
o
anche gente più
anche...
grande, soprattutto magari quando io ero alle elementari c'erano le persone delle medie che erano fratelli o conoscenti che mi guardavano passare per strada e mi urlavano: "Ah, Gran Biscotto, mangiaci il prosciutto", sai, queste minchiate qua.
Certo.
Però niente di, cioè, non è che mi hanno mai picchiato, niente di grave ovviamente, però sai, sulla mente di un bambino comunque quella roba, se non sei un minimo forgiato, passami il termine, può fare tanto.
Certo.
Ho avuto la fortuna di sbattermene sempre altamente e quindi poi non ho mai avuto veramente problemi, diciamo. Mi sono dimenticato la domanda, però che cosa.
Come l'hai vissuta? Come hai vissuto appunto da così piccolo questo buttarsi davanti? Perché un po' abituato, perché comunque già da
Sì, diciamo che è
prima.
sempre stata la mia vita, quindi non me lo sono mai domandato in realtà, cioè poi finché non ho iniziato a lavorare veramente non mi sono mai chiesto neanche se fosse davvero quello che volessi fare, era quasi un gioco per me appunto.
E che ruolo ha avuto la tua famiglia in tutto questo, appunto, di supporto, di...
Cioè, sono sorbita tutta quanta, perché comunque tu immaginati un minorenne che deve andare a Roma molto spesso. Devi prendere i permessi al lavoro. Molto spesso andavo con mia nonna, che ovviamente era in pensione da 50 anni.
Servono
E
anche a questo le
certo,
nonne.
chiaramente. E lei mi portava, per esempio, a molti casting a Milano, mi ha portato lei a Trieste. Spesso e volentieri stava per anche 2 o 3 settimane con me durante le riprese del primo film con Gabriele Salvatores. Quindi la mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale. È ovvio che se hai la famiglia contro è tutto più difficile. Però non mi hanno mai obbligato a fare nulla, mai spinto. Ho conosciuto tantissimi ragazzini che venivano portati a forza a fare i provini perché magari la madre voleva vederli in televisione quando magari in realtà non ha neanche la più pallida idea di cosa voglia dire lavorare con quel tipo di mondo, cioè avere a che fare con quel tipo di persone. È chiaro che se vuoi spingere tuo figlio soltanto perché vuoi vedere tuo figlio in televisione e poi dirlo alle tue amiche, che il
Non è
figlio non è che gli vada
quello.
proprio a genio magari, capito?
Certo.
Quindi ho avuto anche questa fortuna tra le tante altre.
Però i tuoi genitori comunque non provengono da questo mondo, almeno non erano a conoscenza finché non l'hanno vissuto con te, e quindi un po' anche un salto nel vuoto per loro, forse.
Assolutamente è stato difficile, credo sia stato molto difficile anche per loro, in realtà non gliel'ho mai chiesto, però sì, suppongo di sì, mio papà fa il fumettista, posso, appunto, e mia mamma fa gare d'appalto e vende protesi ortopediche agli ospedali.
Ok, quindi diciamo proprio due
Sì,
cose
due
completamente
mondi completamente
diverse.
opposti. Sì, l'arte comunque è sempre stata in famiglia, anche mio nonno era un tuttofare, il papà di mio papà intagliava il legno, dipingeva, faceva di tutto e di più, però comunque sempre, diciamo, orientato sull'arte della pittura, della scultura, quel tipo di arte là. Arte che a me affascina in una maniera senza senso, cioè a me piace tantissimo anche disegnare e scolpire, faccio tante cagatine con tazza, anche per dirti, poi mio padre ovviamente è professionista, e fa con la creta e mi manda a cagare tutte le volte, però il discorso è quello, è che io ho avuto anche la fortuna di avere degli artisti in casa e quindi anche la mentalità era orientata su quel tipo di lavoro lì.
Ho capito.
Che è una tortura, cioè, perché poi magari vista da fuori dici, ah, che bello, hai le tue libertà, stai a casa tutto il giorno e poi
È
se non lavori,
un po'
devi stare a casa un anno intero, non ti arrivano i soldi, poi ne
E
riparliamo. Insomma.
tornando magari un po', parlavi di casting, come si svolgono? Qual è un po' il processo che poi finalmente ti porta a entrare in una vera produzione, in un cast?
La cosa fondamentale secondo me è avere un'agenzia di base, che è un primo step che comunque è difficilissimo, cioè è uno step difficile a cui arrivare e soprattutto poi da lì è comunque una partenza, perché poi da quel magari se entri in un'agenzia in cui hanno un roster di 20 attori, lavorano in 4. Ti devi beccare quello che succede, quello che ti
Certo.
capita, magari non prendi ovviamente il ruolo da protagonista subito, è una strada lunga e tortuosa, soprattutto se non hai nessun tipo di parente all'interno del mondo.
Quindi sei
E
seguito adesso da un'agenzia
sì, ho
tu?
la stessa agenzia che avevo quando avevo 16 anni, perché io sono entrato in agenzia con loro a 16, ma ho firmato in agenzia con loro a 20. Perché appunto non ho mai preso un ruolo cinematografico, essendo io ho tre agenzie, ne ho una per i social che si chiama Sparkle, una per moda e pubblicità che si chiama 1&1 e una per il cinema che si chiama Studio M. Diciamo che io fino ai 18-19 anni ho lavorato principalmente con quella di moda e pubblicità. Quindi quella di cinema, io sì, loro mi hanno contattato quando è uscito il sequel del Ragazzo Invisibile e mi hanno detto, ma ti va di entrare in agenzia con noi? Altra botta di culo, tra l'altro, perché poi entrare in agenzia, ripeto, è uno
È
step
già
fondamentale ma difficilissimo. E io avendo già lavorato, mi hanno contattato loro e mi hanno detto, entra in agenzia con noi. Però poi l'effettiva firma del contratto l'ho fatta a 20 anni, quando io, 19, quando io ho preso il primo ruolo con loro. Che era un ruolo per Bang Bang Baby, che è una serie ambientata negli anni 80.
Quindi su
Su
Amazon
Amazon
prima.
Prime, sì.
Ok, certo. E quindi però di fatto come si svolge? Cioè, nel senso, co come arrivi fino a lì? Come sei arrivato poi alla fine, appunto, anche a questa
Sì.
produzione?
Allora, diciamo che quindi il primo step è ottenere un pass per entrare in agenzia, mettiamola così. L'agenzia è fondamentale perché principalmente i casting director mandano i provini alle agenzie e poi sono le agenzie che smistano i provini all'interno del loro roster di attori.
Certo.
Se c'è una persona che loro hanno bisogno di una persona bionda con gli occhi azzurri, allora l'agenzia ti va a pescare quella persona specifica. O se hai bisogno di una persona che parla calabrese, che ne so, stessa cosa. E poi una volta che ti arriva il provino, Adesso, dopo il Covid, è diventata prassi fare i self-tape, cosa che io non amo particolarmente perché faccio l'attore e non il regista. E quindi è sempre un casino mettersi lì, accendere, fare le luci, trovare un posto giusto in casa in cui non ci sia uno sfondo di merda, la luce naturale perché poi la preferiscono in generale. Quindi. E poi una volta che tu hai fatto il self-tape, fanno una scrematura i casting director di tutti i self-tape che sono arrivati, possono essere 150 come possono essere 40 in base a quante candidature hanno mandato, e poi ti chiamano in presenza e la maggior parte delle volte è su Roma. Per progetti cinematografici in Italia. Dipende ovviamente, cioè per le pubblicità funziona molto di più il mercato di Milano, però per il cinema è molto più su Roma, quindi poi altro sbattimento, devi pagare il treno. Ci sono delle agenzie, cioè non sono agenzie, sono delle società che permettono gli artisti fuori sede rispetto a Roma, perché poi è tutto considerato su Roma. Di darti un rimborso spese magari se tu gli mandi cioè gli mandi la prova del fatto che tu abbia ricevuto il provino di andare a Roma, cioè, se si chiamano adesso non mi ricordo più, Artisti 707, poi c'è Nuova Imaia che è quello in cui sono io. E loro, per esempio, se devi fare un viaggio lungo con Frecciarossa, per esempio, ti rimborsano, che ne so, 100 euro di viaggio.
Quindi c'è anche un sostegno
Sì,
anche
sì.
perché dal
Però è una cosa
lato.
che non c'è sempre stata, eh? Noi abbiamo
È una cosa
iniziato,
recente,
sì. Cioè,
dici?
queste società ci sono sempre state. Il rimborso spese per i fuori sede è una cosa che è entrata in vigore da non più di una decina d'anni.
E su questo aspetto, com'è dal lato economico anche questa professione alla fine? Cioè, viene sempre vista un po' in maniera distante forse, cioè non si riesce mai a entrare effettivamente in questo mondo se non attraverso chi lo vive. Come puoi raccontarcelo?
È complicato da spiegare. Allora, intanto partiamo dal fatto che sono in partita IVA, quindi pago un sacco di tasse. Quindi, cioè, presupponiamo questo di base. Si guadagna, perché non posso mentire, si guadagna. Il problema qual è? È che per ricevere un ruolo, per vincere un ruolo, ci vuole del tempo e non hai mai la certezza di lavorare. Quindi tu puoi lavorare, per esempio, se ti va proprio bene, che lavori tanto, fai due, tre produzioni all'anno, ma proprio esagerando,
Quanto
cioè
va di
ci
fortuna?
sono stati 2 o 3 anni di seguito in cui non ho lavorato per niente proprio, è massacrante, cioè è proprio massacrante.
Sei un po' in
E da un
attesa,
punto di vista
diciamo.
economico ti dico sì, si guadagna, però devi anche essere bravo a gestirti i soldi, perché poi se per un anno non lavori e in più ti tolgono il 45% di tasse,
Bisogna fare
insomma,
due conti tra una cosa e l'altra e
mettiamola così.
diciamo, Milano e Roma sono un po' i tuoi poli, diciamo, di appartenenza in
Sì.
qualche modo. Ricordiamo appunto di Limito nello
Limito
specifico.
di Pioltello, la grande mela di Milano.
Qual è stato, continua a essere il rapporto con innanzitutto con la tua città e poi anche come la vedi rispetto a spostamenti, Roma di fatto è un po' la capitale dello
Sì.
spettacolo, e quindi com'è?
Allora, il mio rapporto con Limito in realtà, cioè, è sempre stato un amore enorme. Cioè, ovviamente è un paese che ti offre quello che ti può offrire, non si sta parlando di una metropoli, chiaramente, però ho sempre avuto i miei amici lì e quindi per me vuol dire tornare a casa tutte le volte. C'è anche da dire che io sono qua 3 anni e mezzo, 4, che vivo da solo con un coinquilino dall'altra parte di Milano, verso San Siro, zona Portello, Cagnola. E ho fatto questa scelta in realtà perché era un periodo in cui lavoravo principalmente con i social network e la mia agenzia di social è a Milano tuttora. Quindi anche poi per studiare, perché col mio coinquilino abbiamo fatto un'accademia di recitazione insieme, che è il Centro Sperimentale, con sede in Lombardia. Abbiamo piacevolmente scoperto che esiste un'accademia di recitazione cinematografica in
Lombardia.
Lombardia, ed è un distaccamento del Centro Sperimentale di Roma, ovviamente, però è un corso di un anno, mentre Roma hai 3 anni,
okay,
è una triennale e ti danno un attestato, tipo una specie di laurea. La cosa bella diciamo del centro sperimentale dei Conse del Lombardia è che io potevo lavorare tranquillamente e assentarmi da scuola. A Roma è paradossale questa cosa, perché cazzo, cioè, sei in una scuola per recitare e se poi vai a lavorare ti espellono perché hai fatto le assenze. È una cosa senza senso, secondo me. Comunque, come me la vivo Milano? Milano me la vivo bene, poi sono sempre stato amante del gotico e di Milano in generale. Roma è bella per l'arte, a Milano si parla solo di soldi, è vero. Però per me Milano è casa. Roma ci vado quando devo fare i provini, ci sto ai periodi in cui devo magari lavorare, in cui la produzione ti prende l'hotel o ti prende l'appartamento e stai lì quei 2 o 3 mesi. E poi dipende ovviamente dalla produzione, ci puoi stare anche di più. Per esempio l'ultima serie che è uscita, che sta uscendo, che si chiama Le Onde del Passato, l'abbiamo girata all'Isola d'Elba, per esempio. Okay. E quindi noi siamo stati da febbraio a giugno all'Isola d'Elba, in pratica.
Ok.
Certo. Con gli interni girati a Roma, quindi...
Avanti e indietro.
Un casino, con le valigie, di tornare a Milano, cambia la valigia, poi scendi a Roma il giorno dopo, ti chiamano e ti dicono no, guarda, abbiamo avuto un problema, l'attore è stato male, devi tornare sul set. Mi è successo proprio un giorno che ero appena arrivato in stazione a Piombino, perché poi lì prendi il traghetto, sì, per andare all'Isola d'Elba. Ero appena tornato all'Isola d'Elba, stavo salendo a Milano, mi chiamano, non ero neanche salito sul treno e io il giorno dopo sarei dovuto tornare all'Isola d'Elba. Io ho detto, ragazzi, lasciatemi 2 giorni almeno, e alla fine abbiamo concordato per 1 giorno e mezzo e sono ripartito, cioè giusto il tempo di cambiare i vestiti e
le cose necessarie. Sì. Quindi un po' una vita frenetica.
Sì, lo è.
Riesci
lo
a fermarti, a trovare magari un momento di stacco.
Ma il problema è proprio il fatto che io non voglia fermarmi, perché quando mi fermo poi devo pensare a me stesso. Ed è una cosa traumatica per me. Sto cercando di fare i conti con la mia testa da quasi un anno e ho smesso con tante abitudini che reputavo, diciamo, deleterie. Perché ovviamente, come ti dicevo prima, sì, lavori, fai una vita frenetica per 5 mesi, poi per il resto dell'anno...
aspetti.
È mortale, perché poi... non dipende completamente da te. Per esempio adesso è un periodo in cui i provini non esistono. Cioè ci sono tanti provini per ruoli femminili, ma per ruoli maschili non ne stanno uscendo. E i pochi che escono magari sono cinematografici e ci sono i soliti 4-5 attori che lavorano da una vita e quindi li prendono loro. Magari ragazzi che sono usciti dal mare fuori, che sono diventati molto famosi, adesso li riciclano per qualsiasi tipo di... che poi magari possono essere anche bravi, per carità di Dio.
Però si però non me... un po' il
cioè, però porca miseria, cioè da un roster di 100 attori ne prendi 3, capito?
Sempre quelli che ruotano.
Sì.
Un po' quello è il motivo per cui alla fine vediamo sempre le stesse facce.
Cioè... tranquillamente, quello è il mercato, chiaramente, cioè non... gira sempre tutto intorno ai soldi, sempre, 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 qualsiasi cosa. Quindi ovviamente se c'è un attore che ti può portare il pubblico più giovane o il pubblico più anziano o una fetta di pubblico in generale, ovviamente si può, cioè si punta su quel tipo di strategia.
Certo. E per questa carriera, prima parlavi di centro sperimentale, quindi la formazione, l'istruzione appunto sono fondamentali, non si può, diciamo, fare strada senza di questi. Come è iniziato questa avventura anche da questo punto di vista?
Si può fare strada senza, assolutamente sì, ma poi arrivi ad un certo punto, secondo me, in cui non puoi sfondare la parete che ti trovi davanti. Perché diciamo che studiare recitazione per me è stato fondamentale. Io sono arrivato a 19 anni e ho sempre pensato, ma io ho sempre lavorato, ma perché devo studiare? Mi sono messo a studiare, la mia visione della recitazione è cambiata da così a così, ma completamente. E lo vedo tantissimo nei prodotti che poi mi riguardo, ma tantissimo. Per esempio, settimana scorsa stavo montando lo showreel, non so se è presente, In pratica è un montaggio di tutte le scene che tu hai girato durante la tua vita e ti serve un po' da curriculum vitae.
Tipo un portfolio,
Una
un
sorta di
video.
portfolio, ovviamente deve essere breve perché sennò i casting director si rompono le scatole, non lo guardano, quindi tu considera che su, che ne so, 100 minuti di girato ne devi tirare fuori due e mezzo, tre, quindi proprio le cose che ti piacciono di più di quello che hai fatto. Stavo guardando per esempio delle cose che ho fatto prima della scuola di recitazione e mi sono riguardato e ho detto: ma io come cazzo, cioè, ma com'è possibile che io recitassi in questo modo? Te ne rendi proprio conto perché ovviamente c'è un metodo dietro e tante cose a cui prima proprio non pensavo minimamente. Quindi ti dico, non è fondamentale per fare carriera perché ci sono attori che anche a 50 anni non sanno recitare e lavorano comunque. Però devi avere tanto più culo, mettiamola così.
Diciamo che è un aiuto
Non
quasi
indifferente,
indispensabile a
sì,
volte.
assolutamente. Saper recitare, se vuoi fare l'attore, diciamo che è
Dovrebbe
come saper scrivere se vuoi
essere.
fare il giornalista, insomma, mettiamola così.
Esattamente. E invece istruzione, invece lato più scolastico. Come l'hai invece vissuta da questa parte? Nel senso, come studente che allo stesso tempo stava provando a fare l'attore.
È stato molto bello fino alle medie, prima superiore, perché saltavo scuola. Quando poi iniziano ad arrivarti le materie a settembre, un po' meno bello. Il discorso è che dipende tutto anche tantissimo dai professori che ti capitano, secondo me. Cioè, il fatto è che io avevo alle superiori, ho fatto liceo scientifico, quindi proprio mi sono scelto la strada facile, mettiamola così.
Liceo
E sì,
Machiavelli.
a Machiavelli, e che tra l'altro ho scoperto essere uno dei più tosti di Lombardia. E com'è stato? È stato particolare. Avevo due o tre professori che mi aiutavano e che comunque erano comprensivi nei miei confronti. Non mi mettevano la sufficienza, semplicemente erano comprensivi.
Capivano, insomma.
E altri professori che poi io tornavo in classe magari dopo una settimana di assenza e sentivo dai miei compagni di classe che avevano parlato male di me. Ma io dico, cazzo, cioè, hai 60 anni, cioè fai qualcos'altro, cioè capito, concentrati su altro, piuttosto che parlare male di un ragazzino.
Che prova a inseguire alla fine quello che era il suo
È
sogno.
chiaro, però poi loro vedono la scuola come cosa primaria, che è giusto, per carità di Dio, però se io mi impegno, cerco di recuperare quello che ho saltato, non mi puoi affossare ancora di più, porca miseria. È stato massacrante in alcuni momenti del mio liceo. Poi io ho perso la voglia di studiare in terza superiore, quindi mi ci sono messo anch'io. Insomma, tante cose. Diciamo che se tornassi indietro, probabilmente sceglierei un artistico o addirittura forse un classico che è più difficile, probabilmente sotto alcuni aspetti, ma sarebbe stato meno complesso per me.
Da
Forse
affrontare,
sì.
certo. I tuoi compagni, i tuoi amici, come ti hanno accompagnato in questa
Sono
strada?
sempre stati molto tranquilli, anzi, non mi hanno mai fatto neanche domande, nulla di sì, ma poi io sono una persona che sta molto da sola in generale. Mi piace tanto stare da solo, ho tre o quattro amici che mi porto da quando sono piccolo e loro sanno tutto, parliamo, eccetera, però diciamo che si parlava sempre del più del meno, cioè tornavi a scuola, ti chiedevano: ah, com'è andata a Roma? Bene, finiva lì, cioè capito,
Ma
niente di.
perché non volevi approfondire tu? Perché
No,
non c'era
sì,
curiosità?
semplicemente secondo me pensavano ad altro, pensavano alla verifica alla quarta ora, sai, non era fondamentale sapere che cosa facesse, ma io sono molto d'accordo con questa filosofia, cioè se fossero tutti così sarebbe stupendo.
Ognuno sta nel suo, ma si sente tranquilli.
Sì, c'è la libertà di qualsiasi cosa, ma fatti i fatti tuoi e basta, capito? Sono semplicemente questo.
Però
Poi è chiaro,
appunto.
è interessante approfondire anche la vita degli altri, è chiaro, poi anch'io facevo domande su quello che facevano anche i miei compagni di classe, però erano sempre comunque discussioni circostanziali, cioè non era mai nulla di specifico, non erano mai, anche perché nessuno di loro avrebbe mai voluto provare a fare la mia strada. C'è un mio amico che adesso fa lo stabile a Genova. Si è trasferito di là, che è anche lì un'accademia di recitazione molto, molto conosciuta, da cui sono usciti tanti attori molto forti. E lui però è sempre stato sul doppiaggio e sul teatro. Quindi sì, parlavamo, ma comunque, siccome facevamo cagare entrambi nelle materie scientifiche, quando ci vedevamo era più un dai, ripassiamo perché sennò qua non ne usciamo più. Quindi le superiori me ne sono vissute molto in solitaria, mettiamola così.
Diciamo, hai attraversato diverse fasi, anche diversi registi importanti si sono un po' intervallati, anche attori. Com'è stato questo rapporto, diciamo, mettersi a contatto con loro? Cosa ti hanno portato?
Sì, non sempre i registi famosi sono anche persone tranquille, cioè, nel senso, per esempio, io, vabbè, per esempio, Gabriele Salvatores è mio padre, cioè, tranquillamentissimamente, proprio lui sul set era proprio un nonno, poi lui lavora spesso con i bambini. Però c'è stato, per esempio, con Sorrentino, io ho lavorato con lui nella seconda stagione di The Young Pope. E tra l'altro un progetto fighissimo perché sono andato a Londra a farmi fare i calchi del viso, facevo questo personaggio che era pieno di peluria in faccia, non parlava, mugugnava. E Sorrentino me l'hanno descritto quando io sono arrivato alla prova costume, mi hanno detto stai attento a quello che fai.
Un
Perché è
avvertimento.
una persona che se si incazza non ti lascia passare niente. E grazie a Dio io sono stato
Tranquillo.
molto easy, molto sciallo.
Invece c'è stato qualcuno, qualche attore o qualche regista con cui hai avuto difficoltà, invece non vi scontravate particolarmente, magari. Un carattere particolare, magari.
Allora, io mi considero una persona molto comprensiva, cioè nel senso, anche se un regista si incazza con me, cerco sempre di capire perché si sta incazzando con me e cercare di dargli magari di più nella scena successiva. Quindi non ho mai veramente litigato con qualcuno, però ci sono stati diversi registi molto focosi, per esempio in Bang Bang Baby Michele Alaike, che tra l'altro è uno degli attori di Boris, ho scoperto dopo anni, non me lo ricordavo minimamente, ho riguardato Boris 3 anni fa e l'ho ribeccato lì. E lui, per esempio, è una persona molto focosa ed è capitato in delle giornate che mi prendesse da parte e non fosse proprio gentile nei modi in cui ti dà le indicazioni, perché magari hai sbagliato una roba in scena, ma al posto che dirti guarda, cerchi di fare così, fa sei un coglione, chiaramente. Poi vabbè, ci deve essere anche un minimo di rapporto, perché sennò è semplicemente insulti a manetta, che ci sono, capitano, per carità di Dio. Però io sono sempre stata una persona comunque comprensiva, non ho mai litigato con nessuno, cioè cercavo anche di comprendere la situazione perché spesso e volentieri i registi si trovano in situazioni di stress in cui hanno delle responsabilità senza senso, devono ovviamente gestire tutto quello che succede sul set, davanti alla telecamera, dietro la telecamera, quello che succede al campo base, ai camerini, qualsiasi cosa, a che ora arriva l'attore, ovviamente hanno delle persone che lo aiutano. Però lui è poi responsabile del girato che si
Di
porta a casa
tutto.
la giornata, quindi poi quando tu vai a consegnare ai nastri,
Sono
lì
loro
la
che.
responsabilità è tua, chiaramente. Quindi ho sempre cercato di comprendere quello che succedeva sul set, non mi sono mai arrabbiato, però sì, ci sono state persone.
Invece c'è qualcuno con cui vorresti lavorare?
In Italia o all'estero?
Entrambi,
Non lo so. Non lo so, ma si parla di regia comunque.
regia o anche magari, non so,
Ah,
coprotagonisti.
all'estero sicuramente Tim Burton. Sono un amante del gotico, appunto. E in Italia Luca Marinelli.
Beh, due comunque mondi abbastanza
Sì.
diversi.
Sì, credo che Luca sia, non lo so, se avrò mai modo di dirglielo, Luca, ti amo.
È un
Sei
appello,
un
se ci
genio,
sta.
cazzo, sei un genio. Ho iniziato a guardarlo. Tra l'altro, quando lui è uscito, lo chiamavano Gigrobot d'acciaio, che è il film in cui io l'ho conosciuto. Non dal vivo, cioè dico
Con cui ti sei
artisticamente
approcciato.
parlando, perché era uscito quasi in concomitanza con Il ragazzo invisibile. Ed erano i primi due film in Italia a parlare di supereroi. E lo chiamavano Gigrobot, tra l'altro una trama stupenda, lui, cioè Claudio Santamaria che cade nel Tevere e si rialza con i superpoteri, cioè geniale. E Luca Marinelli fa il cattivo, o Zingaro, cioè fa delle cose che non hanno senso proprio. Poi non so se avete visto M.
Ok, certo.
Anche lì è mostruoso, secondo me. Cioè, è un inizio. Io spero che l'Italia riparta non dal fascismo, però, ma da M, bello. Mettiamola così. Cioè che l'arte in Italia riparta da quello, perché hanno fatto è tutto al posto giusto, cioè è veramente un capolavoro secondo me.
Quali sono i progetti futuri invece? Che...
miei? Boh, chi lo sa? No, non ho idea, è una domanda infamissima questa. No, non lo so, ti ripeto, è un periodo in cui ci sono pochissimi provini in generale, sia per me ma credo in generale in qualsiasi agenzia. E non lo so, io spero sempre in seconde stagioni ripescate da vecchie, sì. Cioè, per esempio Eppure cadiamo felici, che è rimasta inconclusa, c'era Bang Bang Baby che era rimasta inconclusa e che dovevano riaprire l'anno successivo, ma che poi hanno dato Red Light e quindi hanno chiuso completamente i fondi. Mm-hmm. E non abbiamo potuto fare la seconda stagione, che tra l'altro era già scritta. Quindi io ho questa maledizione delle seconde stagioni. Tutte le volte che faccio un progetto in cui c'è una prima stagione, puntualmente la seconda stagione non si fa. Anche con Raul Bova ho fatto i Fantastici 5 su Canale 5. Seconda stagione, cioè, quando abbiamo fatto l'ultimo giorno di riprese sul set, c'era la segretaria d'edizione che stava nel teatro di posa mettendo tutti i numerini sui mobili, sulle cose, per ripescarli poi l'anno successivo per la seconda stagione. Cioè era una numerazione che serviva poi a mettere in magazzino e poi mandato in cesso pure quello, non si sa per quale motivo. E quindi c'è questa maledizione. Adesso quando finirà Le Onde del Passato vedremo come sarà il responso, vedremo se si potrà fare una seconda stagione. Non credo, perché in realtà è una storia autoconclusiva, però chi lo sa.
Sei aperto alle nuove prospettive.
Assolutamente. Poi ovviamente il mio obiettivo è quello di... in realtà adesso vorrei tornare un po' a fare teatro nella mia vita, perché mi manca. E, perché l'ho fatto da piccolo, l'ho fatto anche dai 16 ai 19 anni, però è tanto tempo che non faccio teatro, un po' mi manca quel mondo. E poi ovviamente l'obiettivo è quello di andare al cinema, quindi lungometraggi, quel tipo di lavoro lì, in cui c'è uno studio del personaggio ovviamente
più approfondito,
differente rispetto al mondo televisivo, che non sempre sono prodotti scadenti, anzi ci sono tanti buoni prodotti in Italia a livello di serie TV e di televisione in generale. Però chiaramente, ripeto, l'Italia riparta da M, il figlio del secolo, che non è un lungometraggio, però è girato da Dio. Cioè...
è un'altra visione, diciamo. Bene, con questo augurio, diciamo, un in bocca al lupo anche a te per i tuoi prossimi progetti. Grazie Enea Barozzi per essere stato con noi.